Prego.
Solo chiedo una cosa. Tu Milano, che ha tentato anche il cuore di Milano, non si è mai espresso, non c'è un pensiero sulla scuola privata e la scuola pubblica.
Sì, sì, ce l'hai, è terribile.
Sì, ci sono alcuni passaggi. Sì, sì, sulla scuola di Stato, soprattutto se ci sono alcuni passaggi nelle lettere, perché poi appunto lui non era un pedagogista e non voleva essere un formatore, per cui non ha scritto un trattato sulla. Però ci sono. E poi la sua, non va dimenticato, la sua scuola era la scuola più privata possibile, più cattolica possibile, ma è diventato l'emblema della scuola pubblica e più statale dello Stato. È una lettera a Pecorini, e se la trovo. Lui scrive, per esempio, ci sono alcuni vari passaggi sulla scuola e sull'attacco alla scuola, però dice, anche in questa lettera molto forte, no? Che è stata usata per esempio da Sigi, ma giusto perché appunto qua ormai abbiamo capito come Milani, leggiamo anche questo passaggio e dice, perché non è interpretabile come è stato fatto, ma è per far capire l'amore che un insegnante deve avere per i suoi ragazzi, e dice: e chi potrà mai amare i ragazzi fino all'osso senza finire col metterglielo anche in culo, se non un maestro, che insieme a loro ami anche Dio e tema l'inferno e desideri il paradiso? Eccoci dunque il mio pensiero: la scuola non può che essere aconfessionale, e non può essere fatta che da un cattolico, e non può essere fatta che per amore, cioè non dallo Stato. In altre parole, la scuola come io la vorrei non esisterà mai altro che in qualche minuscola parrocchietta di montagna, oppure nel piccolo di una famiglia dove il babbo e la mamma fanno scuola ai loro bambini. Questo, diciamo, al centro c'è l'amore. Quindi anche poi oggi replicare Barbiana non ha senso, non bisogna leggere la scuola di Barbiana in quel periodo. Ora ci sono altri modi forse per cercare di attualizzare l'opera di Lorenzo Milani.
Credo che sia interessante il fatto che fosse comunque in collegamento con Mario Lodi, che faceva un'esperienza altrettanto importante in campagna questa volta,
sì,
con, come dire, una visione che era la medesima visione, cioè quella della, come dire, del fatto che attraverso la scuola passasse innanzitutto un concetto nuovo di cittadinanza sovrana. E questo collegamento mi sembra, come dire, più interessante. E poi è chiaro che quella scuola, quella popolazione erano una cosa. Dovere trasferire ora quel messaggio, quel modello educativo, vuol dire rimettere in discussione, perché è evidente, noi abbiamo di fronte ragazzi che con uno strumentino ci bypassano costantemente, poi sono di fatto degli, hanno lo stesso problema, non sanno usare la parola, o hanno molte difficoltà ad usarla, non sanno distinguere tutta la discussione sulle fake news di adesso, non sanno distinguere ciò che è credibile da ciò che è vero, da ciò che è falso, da come si fa analisi su una notizia. Allora questo forse è il modo ora di riattualizzare quel pensiero, a fronte delle ignoranze dell'oggi e delle carenze dell'oggi, perché è evidente che, come dire, 50 anni sono passati e ci bagnano il naso su queste cose. Lui non si faceva bagnare il naso, verrebbe da dire. E l'altro parallelo che a me veniva diversamente era un parallelo degli anni 30, cioè di quella donna, Simone Weil, che altrettanto di altissima borghesia, altrettanto molto ben formata, molla tutto, va alla Renault, la Renault degli anni 30, quindi la catena di montaggio come più pesante che si potesse immaginare, e nella pausa, mentre gli altri mangiavano, lei leggeva Eschilo. e ve lo traduceva.
Che l'incontro infatti con Mario Rodi è fondamentale, soprattutto per iniziarlo alla tecnica della scrittura collettiva che lui sperimenta con le lettere pubbliche e poi dopo diventerà cioè Berm con la lettera della professoressa però Lodi, che viene portato su a Barbiana da Giorgio Pecorini, giornalista dell'Europeo, è fondamentale per dibattere e porre sull'agenda questioni sulla scuola che Milani invece aveva toccato marginalmente, invece con Lodi poi dopo si sperimenta. Già per esempio esperienze pastorali, è lo stesso Milani che per esempio dopo qualche anno lo considerava già superato, tant'è vero che diceva in una lettera: è stato superato da un papa, no? Papa Giovanni, no? E dice: quale umiliazione per un profeta, no? Essere superato da un papa. E questo fa, già lui era consapevole. E così mi era venuto in mente un'altra cosa, ma cioè quelle cose che hai detto, ma mi è scappata.
Sì, ma l'ultimo passo che leggeva mi ha fatto venire in mente in realtà un altro autore, Illich, che è l'età della società. E mi chiedevo quindi se, allora adesso non ricordo più precisamente, per essere sincero, se i tempi di vita in qualche modo si sono sovrapposti in una fase.
Non si sono mai sovrapposti.
Vediamo se c'è stata una dialettica tra i due. Se
si diceva, ma non c'è stato alcun contatto e nemmeno di letture per Milani. Milani, fate conto che appunto anche solo un evento come il Concilio Vaticano II lo cita indirettamente, ma è come se praticamente lui da sua Barbiana, come se quasi non ci fosse, no? Lo usa in certi casi, ma è a Barbiana e là si isola e fa scuola ai suoi ragazzi. Appunto, e tante cose che effettivamente ci sono in quel periodo che magari si pensa che siano entrate in contatto, lui le ignora oppure non gli interessano pragmaticamente, perché poi si interessa invece su cose che gli servono per esempio nella scrittura delle lettere pubbliche, quindi quando deve fare l'autodifesa ai giudici, allora intessa rapporti con Capitini, con Peiro, perché gli sono funzionali al disegno che sta, ecco, non le fake news. Un esempio di lettura Milani lo fa perché di analisi critica delle notizie. Milani fa fin dai tempi di San Donato, leggeva il giornale alla mattina, era abbonato prima al giornale del Mattino di Firenze, poi si abbona al Giorno e ogni mattina fa questa lettura del giornale critica in cui smontano le notizie e no, vedono i temi che i giornali impongono all'agenda, quelli che dimenticano, scioperi o notizie che non vengono date, esatto. Anche l'incontro per esempio con Pasolini, di cui Milani vede il Vangelo secondo Matteo e ne apprezza delle parti e ne critica delle altre, era un potenziale incontro perché un altro amico giornalista, Mario Cartoni, cerca di portare Pasolini su a Barbiana e sembra che si possa fare, ma poi a un certo punto il Cartoni è preso da altre cose e lascia stare, quindi non è, per esempio, anche questo un incontro che, su cui poi appunto Pasolini stesso ritornerà. Milani morto, sull'Eterna Professoressa, sulla scuola di Barbiana, incontrare i ragazzi, andrà in televisione a parlare di Barbiana, però è un incontro anche quello, per esempio, sfumato. Come anche un altro incontro che c'è stato indirettamente, quello con Eric Fromm. Eric Fromm, leggendo la traduzione della lettera ai giudici, manda la sua segretaria, Clara Orcata, a Barbiana per cercare di raccogliere informazioni perché gli interessa quella scuola e vuole scrivere una biografia di Milani. E anche quello poi dopo Milani poi muore nel 67, quindi però anche Eric Fromm sarebbe dovuto. Quindi è male. Barbiana, capite che diventa poi in un cattolicesimo di cui non ho parlato, ma in un cattolicesimo fiorentino molto importante. Milani non è, cioè, appunto, la Pira, Mameur, no, c'era quegli anni, l'isolato Maturoldo che legge esperienze pastorali, Ucci, Balducci, Bartoletti, fondamentale. C'è una chiesa come quella di Bologna, in quegli anni molto temuta da Roma, molto guardata con un come osservato speciale. A Bologna sappiamo come è andata quella rimozione di Lercarlo nel 68, e a Firenze sappiamo come è andata perché Bartoletti lo mandano a fare l'ausiliare a Lucca, promozione ma allontanamento da Firenze. Milani lo mandano a Barbiana, Balducci lo mandano a Turoldo, lo mandano fuori, quindi è un tentativo di quel chiostro, no? Molto temuto anche perché politicamente era vicino alla Pira e quindi si pensava in qualche modo che no, avesse un'influenza ad ampio raggio su quel cattolicesimo, un cattolicesimo molto importante, quello fiorentino, di cui Milani è un tassello fondamentale.
Grazie. Ha ripetuto più volte il biennio importante 41-43 nella vita di Don Milani. Come la sua vita è stata, se è stata sfiorata dagli eventi bellici di quegli anni importanti, 41-43?
Ecco, lui praticamente è a Milano fino al 41, che si diploma al Bercher senza l'esame perché viene sospeso, vengono diplomati tutti a causa guerra. E tra il 41 e il 43 lui risiede a Milano, dove aveva un atelier, dove i genitori, volendo fare il pittore, i genitori chiaramente gli ricorda del buono, gli affittano, gli comprano uno studio che neanche i grandi pittori italiani potevano vantarsi. E lui fa Milano-Firenze. E allora, per quanto riguarda il fascismo, è come se il fascismo non lo toccasse, non toccasse la sua famiglia, e la madre era ebrea, e qui all'archivio di Stato di Milano ci sono le carte in cui il padre chiede il riconoscimento della razza ariana per i figli, e anche la madre Alice chiede di essere non riconosciuta come ebrea. Della boccia, ma insomma tutti e due sono iscritti genitori del partito fascista, però per la posizione che avevano non hanno particolari problemi con il fascismo, si vede una serie di entrature che gli permettono in un qualche modo di convivere, di non subire particolari ritorsioni, soprattutto da un certo momento in poi, perché comunque la madre è ebrea. Con la guerra, poi dopo lo scoppio della guerra, loro nel 42 con loro la famiglia si trasferisce a Firenze, lui continua a fare un po' avanti e indietro, ma in quei due anni come se non ci fosse. La posizione che aveva era tale per cui non entra in seminario poi nel 43, nel novembre del 43. E se noi andiamo a leggere lettere dal seminario, dove vengono scollati, quindi cambiano, il cardinale della Costa li manda dal cestello, li manda fuori Firenze perché si ha paura dei bombardamenti, se uno legge le lettere di Milani alla madre, potrebbero essere negli anni 60, 50, i riferimenti alla guerra non ci sono, pochissimi. Si vede, manca il cibo, ma tanto gli arriva dalla famiglia, gli fanno arrivare costantemente, che lui divide con i suoi ragazzi, quindi sono lettere molto particolari perché quasi decontestualizzate. Allora ci si è chiesto il perché, ci si è chiesto il per come, però vengono mandati a casa nel 44, vengono mandati a casa dal seminario, quindi lui va nella sua villa a Montespertoli, subisce un bombardamento e la casa viene bombardata e lui è in camera, quindi rischia anche la morte, però sono episodi, ma non c'è un tanto che poi il padre farà l'assessore alla educazione nel comune di Montespertoli su richiesta degli alleati, e quindi la famiglia poi rimane, però la guerra e il fascismo sembra quasi non toccarli, non sappiamo bene perché, ma io penso che appunto potessero contare su un po' di conoscenze milanesi e fiorentine che in qualche modo li proteggevano, nonostante si fossero battezzati. padre per certi versi comunque. Qui l'archivio di Stato ha fatto una mostra qualche anno fa, perché hanno desecretato per la prima volta 2 anni fa i documenti delle famiglie ebree milanesi. Ci sono i fascicoli appunto dei Sborgi, che era l'amica di Milani, dei Milani con Paretti, dove appunto cercano in qualche modo di separarsi da quella tradizione per invece farsi più agli cose per sopravvivenza. Poi comunque ebrei erano solo di
può essere che in quegli 2 anni stesse semplicemente cercando di allontanarsi da...
diciamo il fatto che lui non si decida di non iscriversi all'università, ma di rompere con una tradizione familiare, e il tentativo appunto di sfuggire ai binari già prefissati di una vita che aveva già una sceneggiatura scritta. E quindi il pittore, il padre si dilettava in disegni, schizzi, era bravo, quindi forse no, sceglie la via della pittura, perché già da tempo in casa ne sentiva così, ne assaporava. E sicuramente sappiamo che è una rottura. Così come una rottura la conversione, perché anche la conversione non è una conversione che viene meditata, no? Ma è una rottura improvvisa, e anche la decisione di farsi pittore è di punto in bianco, finisce il crescere, decide di... no? Quindi non c'è un... e quindi quelle per forza di cose devono essere lette, secondo me, come un tentativo di cercare qualcosa che non trova. Lo prova nella pittura, e poi nella pittura non lo trova, e Staud appunto il suo maestro diceva che lui cercava, no, aveva questo bisogno di assoluto che non trova nella pittura, e che poi troverà invece nella lettura dei Vangeli. E anche lì, dalla lettura dei Vangeli alla conversione, all'entrata in seminario è fulminea. Se noi leggiamo però per capire quella che dicevo prima è una rottura con il suo mondo, però è una rottura solamente culturale, perché poi con la famiglia non rompe, cioè con tutto il suo mondo, con i rapporti non rompe. Non è che lui segna un passo e non è, no, continua, anzi il rapporto con la madre diventa molto intenso, con il padre poi muore nel 47, ma con la sorella, con la zia, è una rottura culturale. A Oreste del Buono, che appunto lui faceva il Berché con Oreste del Buono e con Saverio Tutino, e nel 41 scrive questa lettera per far capire anche il periodo scapigliato di questi 2 anni un po' strani nella vita di Milani. Innanzitutto data la lettera 35 luglio 41, e poi sotto gli scrive: non è vero, ma che ci posso fare, no? Per far capire com'era. Poi scrive: mio piccolo Oreste, devono ben essere 8 anni che non ti scrivo, ho voglia di scriverti, ma non ho tempo, e poi non ho neanche voglia, tutto corre così follemente. È una scrittura anche molto... E poi dice: quando sogno queste cose io mi metto le mani in bocca, le mordo, non ha sangue perché se no fa male, poi dico porco io, dico che sono un coglione, dico che il cervino è qui a 2 passi e che se volesse domani ci sarei, dico che sono un coglione, che sono un troia, che la pittura è una vacca e che mi fa rivedere, cioè vomire, vomitare, rigettare, putrefare, sputo per terra, dico che sono un Ferrari, mi piacerebbe fare dei grandi affreschi pieni d'angeli biondi, masciare molto più bello, anche pattinare a rotelle è più bello, anche cascare dietro il palazzo di giustizia è più bello. Vedete che sono lettere molto particolari, e molto, io l'abbiamo chiamato un po' il periodo scapigliato, perché in questi 2 anni no, frequenta mostre, va in giro, si avvicina ai musei, frequenta Brera, ma poi lo molla, frequenta alcune lezioni, ma poi non è un periodo molto particolare. Però è fondamentale, perché dalla pittura si avvicina, lui è anticlericale, perché faceva battute molto anticlericali, si avvicina allo studio dei colori, dei parmenti e alla liturgia, e quindi prende in mano i testi sacri e inizia a leggere, cosa che non aveva mai fatto. Quindi chiaramente è fondamentale questo, perché è il tramite per portarlo poi ad altro. Però abbiamo poche fonti, e quindi molto si parla, ma poi spesso invece e così non c'è un aggancio di mentale, ma è anche questo la bellezza del lavoro solito.